Vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 8. Volevo leggere tutto il capitolo, ma il tempo è sempre tiranno. Leggiamo dal versetto 12 fino alla fine del 37. Vorrei un volontario. Capitolo 8, dal versetto 12 alla fine del versetto 37.
Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera.
Alleluia.
Perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Or sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò, perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano: succederà forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire. Egli diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono: chi sei tu? Gesù rispose loro: sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre gli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi.
Amen. È un brano ricchissimo. Ogni versetto potrebbe essere oggetto di una meditazione, anche lunga, perché appunto il contenuto è qualcosa di speciale. Leggo anche dai Vangeli perché a volte, forse troppe volte, parliamo del cristianesimo e non parliamo abbastanza del Cristo che ha fondato questo movimento, quest'opera, movimento che prende il suo nome. Dobbiamo, fratelli, conoscere meglio la persona di Gesù. E mentre parlo, veramente la mia preghiera è che ognuno di noi possa ricevere da ciò che è scritto una luce nuova sulla persona di Gesù, per sapere come vivere, perché c'è una cosa che si chiama il legalismo, ci sono anche nomi meno forti, ma siamo sempre lì. Per essere un buon cristiano devi fare così, così, e non devi fare questo, devi fare, non devi fare quell'altro. Per essere un buon cristiano, invece, in una sola parola, bisogna essere sempre più simili a Cristo. E per andare verso di Lui bisogna conoscerlo, per poter esaminare la propria vita bisogna conoscere Gesù. Per sapere cosa non gradisce bisogna conoscerlo. E ci vogliono più anni. Vogliamo veramente, anche nel tempo nostro personale con il Signore, assicurarci che non diciamo delle preghiere soltanto, ma che stiamo alla presenza di Dio, che parliamo con Dio anche con momenti di silenzio, per sapere cosa vuole dire Lui a noi, che Dio risponde ai Suoi figli tramite la parola, ma anche tramite, direttamente tramite lo Spirito al nostro spirito. Ci sono tante cose qui. Innanzitutto un tema che non affronto oggi è il tema dell'io sono. Qui Gesù si rivela anche come il grande io sono, ossia Yahweh. Anche qui dobbiamo ricordarci che parlando di Geova parliamo di Gesù, parliamo del Padre, parliamo del Figlio, parliamo dello Spirito Santo, perché Gesù è Dio, anche se si è presentato qui sulla terra da uomo. Vogliamo conoscere questo uomo. All'inizio di questo brano, nel versetto 12, abbiamo un altro io sono. Ce ne sono 7 nel Vangelo di Giovanni, che così mi ricollego un po' con lo studio di ieri pomeriggio. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La voglio collegare al versetto 14. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Io sono la luce del mondo. Se leggiamo questa frase nel capitolo seguente, viene qualificata. Io sono la luce del mondo, dice Gesù, mentre sono nel mondo, che passa una grande responsabilità anche alla sua Chiesa, che continua la missione di Gesù. Noi abbiamo l'obbligo di annunciare questa verità. Come ha detto Gesù, so da dove sono venuto e so dove vado. Solo vedendo la persona di Gesù, che ancora prima che Abramo fosse, c'era già Gesù. Io sono. Guardiamo verso la fine di ogni cosa. Chi c'è? C'è Gesù, ma la morte è la fine di tutto. No, perché abbiamo una luce. Luce è stato gettato anche su questa cosa. C'è la morte, poi tutto finisce lì. Preparando questa parola pensavo che qualcuno si paragona, non so, cosa mangerete oggi? Una fetta di carne, bistecca? Oh, quella mucca c'era. Domani, anzi fra 2 ore, sarà dentro la mia pancia e poi non esisterà più. Qualcuno si mette, non so perché mi è venuto in mente, il branzino. Branzino lo peschi, lo cucini, lo mangi e non c'è più. tante persone si mettono a questo livello, la scienza, pseudoscienza, così popolare al giorno di oggi, dice: ieri non c'eri, domani non ci sarai più. Gesù è la luce del mondo perché c'era, nel principio c'era già, quando tutto ha avuto un inizio. Oh, la storia di Gesù c'era già, e quando finirà tutto ci sarà ancora la persona di Gesù con una gloria ancora maggiore. E qui abbiamo luce, una luce che dobbiamo portare, specialmente, non voglio fare troppo riferimento alla zona dove andremo, ma una zona problematica. Parlo non di quella zona del Friuli che gode del triste primato del numero di suicidi. Perché una persona si suicida? Amleto si è posto lo stesso problema, però ho trovato una soluzione. Se mi ammazzo, risolvo tanti problemi. Però poi, se poi dopo questa vita mi trovo in un incubo dal quale non potrò mai uscire, dovremmo avere anche noi, più persone, questo dubbio amletico. Dopo la morte c'è qualcosa. Dopo la morte c'è il giudizio. Dopo la morte c'è la parola di Dio che dice: benvenuto a casa tua. Oppure vattene via da me che non ti ho mai conosciuto. Vieni, figlio mio, sono io che ti ho chiamato. Oppure tu non fai parte della nostra famiglia, questa non è casa tua, vattene nella perdizione riservata al, come abbiamo meditato ieri, Dio non ha creato l'inferno per gli uomini. Non era il piano di Dio. L'inferno è stato creato per il diavolo, i demoni. E purtroppo, oh, lo dico così, io seguo Dio dove sta Dio, voglio esserci per sempre. E questo è il paradiso. Qualcuno al giorno di oggi non segue quello che è la volontà del Signore, ma dice: sulla terra voglio seguire il diavolo, i suoi demoni, voglio avere come Dio mio il denaro, il successo, la fama. Dio dice: se vuoi venire con me, oh, posto c'è. Se preferisci seguire il diavolo, oh, passerai l'eternità con lui. Dove il diavolo? Nel luogo preparato per tutti i ribelli. Starai col diavolo. Anche qui, fratelli, abbiamo un messaggio importante, ma più che importante voglio dire urgente da portare, non soltanto in quella zona dove oggi c'è un campo, ma ovunque ci troviamo. Noi siamo la luce del mondo. Luce sarà una luce riflessa, perché la luce rimane il Signore Gesù, ma il messaggio che abbiamo, che è riassunto nel versetto 26, ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Noi dobbiamo portare il messaggio di salvezza, di speranza, della possibilità di scoprire anche qui sulla terra la vita vera. Noi, soltanto noi, e per noi intendo la Chiesa del Signore, l'assemblea dei fedeli, l'assemblea dei ravveduti, noi abbiamo l'obbligo di annunciare che c'è vita dopo la morte, e dopo la morte viene il giudizio. In un mondo che o nega tutto o dice: ma tanto Dio è buono, saremo tutti salvati. Noi abbiamo un messaggio, e quel messaggio è lo stesso messaggio di Gesù Cristo, che è il regno di Dio qui sulla terra, ma soprattutto, come punto di partenza, il regno di Dio dentro di noi. Alleluia, questa è la il messaggio che noi dobbiamo portare. Noi sappiamo da dove siamo venuti, è ancora più importante, sappiamo dove andremo, dove andrà l'uomo. Abbiamo in questo brano, nel versetto 29, come dobbiamo vivere. E colui che mi ha mandato è con me. Amen? Oh, è con noi. Non ne facciamo un vanto come fanno tanti, ma noi con Dio e Dio con noi. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Una domanda, pensando anche alla parola sull'umiltà. Perché Gesù ha lavato i piedi ai discepoli? Gesù stesso l'ha detto per dare un esempio, per insegnare alle persone chi è veramente il capo, che il capo non è quello che ha qualcuno che viene a lucidargli le scarpe, che li porti da mangiare, li porti un bicchiere d'acqua o qualsiasi cosa, o sta lì per fargli un po' di aria. Gesù ci ha detto qualcosa. Oggi voglio mettere l'accento sul motivo principale perché Gesù ha lavato i piedi ai discepoli. Ha lavato i piedi ai discepoli perché i loro piedi erano sporchi. Per certi versi, tutto qui, Il fatto che fosse una parabola, il fatto che fosse un insegnamento, il fatto che c'erano molte lezioni in quest'atto, ha la sua importanza. Ma noi fratelli dobbiamo muoverci non per far vedere che siamo cristiani, non per far vedere che siamo evangelici, non per far vedere che noi abbiamo la luce e noi siamo i più bravi. Noi dobbiamo operare dove la gente ha i piedi sporchi, dove la gente piange, non per avere convertiti, non per fare proseliti, ma l'opera di bene che si può fare, si fa. E poi se ne verrà qualcosa di buono dopo, gloria a Dio. E se non ne viene nient'altro, noi abbiamo lavato i piedi a qualcuno che aveva i piedi pieni di piaghe, di sporco, tanto più in un ambiente come quello, un po' di olio sui piedi dopo aver lavato. Noi ci troveremo davanti a persone che hanno un bisogno. Noi porteremo luce, chiarezza per quanto riguarda la vita eterna, la natura stessa della vita, ma nel frattempo, se c'è un'opera di bene che si può fare perché la gente ne ha bisogno, non diamo un panino all'affamato perché si converta, diamo un panino a chi ha fame perché ha fame, punto e basta. Questa è l'opera alla quale siamo chiamati. Poi se vogliono farci la domanda, ma perché ti preoccupi tanto di me, nessuno si interessa a me, come mai tu? Guardate, io, un po' è stato detto anche oggi, ero come te e qualcuno è venuto da me. Avevo fame e qualcuno mi ha dato da mangiare. Avevo sete, io, e qualcuno mi ha dato da bere. Ero senza soldi e qualcuno mi ha dato qualcosa. Come abbiamo ricevuto? Questo è un principio che mi ha insegnato il pastore, che mi ha battezzato, che mi ha fatto tanto di quel bene in mille modi, anche mangiavo sempre a casa sua. Ho detto, come ti posso ripagare? Ho detto, guarda, grazie a Dio il Signore ha provveduto, faceva il postino lui, ho il mio stipendio, mia moglie lavora un po', non ho bisogno di niente. Però se insisti, quello che hai ricevuto da me dallo ad altri. Cioè non possiamo evangelizzare chi ci ha evangelizzato, un controsenso. Però come siamo stati evangelizzati, incoraggiati, soccorsi da altri, ci diamo da fare per le altre persone. Così diventiamo luce, così spieghiamo alle persone il vero significato della vita. Se facciamo quello che abbiamo letto qua nel versetto 29, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Io vi voglio bene a tutti. Se dite andiamo a fare il picnic, vengo anch'io, sto con voi. Se dite andiamo a fare una partita di bocce, vengo anch'io, che mi piace, finché mi fate vincere, poi, vero Renato? Vengo volentieri. Vieni, oh, vengo anch'io. E poi dopo vado in discoteca. Guarda, vai in pace. Non sto con te in quel momento. Fratelli, anche queste cose, faccio sempre le cose che gli piacciono, sono legate a colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. La volontà del Signore. Noi vogliamo Dio con noi sempre, però non possiamo fare quel vanto che qualcuno ha riassunto in un modo terribile. Gott mit uns. Una bella frase, Dio con noi, ma chi l'aveva? Hitler con tutte le sue camicie nere, tutti i soldati, Dio è con noi. Oh, non è una dichiarazione, non ci sono automatismi in queste cose, compri la cintura giusta e Dio è con te, la cintura nera. Dio è con noi finché facciamo le cose che gli piacciono. Andiamo dove Dio va, non andiamo dove Dio non va. A Dio piace che persone in carcere abbiano la parola di Dio. Io non vado perché ho ricevuto una luce o un messaggio, uno scritto sul muro. So che a Dio piace trovare gli ammalati, i sofferenti, gli incarcerati. Allora dico con quella frase, forse troppo facile, allora vengo anch'io. No, lasciamo stare quella frase che viene dopo. Vengo anch'io. Questa è la volontà del Signore. Dove vai tu, vado io. Le cose che piacciono a te piacciono anche a me. Questo è un rapporto già fra gli esseri umani. Quello che piace a te si impara ad amare le cose che piacciono agli altri. L'amore dell'altro diventa anche il nostro amore. Dunque abbiamo nel versetto 18 un'altra lezione importante per noi in questa fase della nostra vita. Or sono io a testimoniare di me stesso. Oggi abbiamo avuto delle testimonianze preziose e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Questa è fede. Non siamo pionieri noi. Dio è pioniere. E va in una casa, va in un ospedale, va in casa di un ammalato, va vicino a qualcuno che soffre. Lui è il pioniere. Noi stiamo vicino a lui. Noi andiamo, non dobbiamo fare niente. La fede sta nel sapere che Dio testimonia assieme a noi. Dio, dove noi ci disperiamo di quello che siamo, Signore, perdonami che sono ancora qui spiritualmente, non, anche dopo tanti anni, non sono degno di essere chiamato figlio tuo. Mentre noi siamo in questo stato, abbiamo anche la fede per dire io opero, ma Dio testimonia, Lui stesso di me e conferma che la parola che io porto è una parola che viene da Lui. L'opera che svolgo è un'opera sua. Impongo le mani, questa è una cosa anche per la preghiera, impongo le mani, e veramente molte volte sento proprio questo, impongo le mani a qualcuno, cosa posso fare io? Come dicevo sempre David Prosser, io non riesco a guarire neanche una mosca, proprio niente. Impongo le mani, ma chi impone le mani a chi impone le mani? È Dio stesso. Non abbiamo una potenza, una forza, un'autorità nostre, ma quando imponiamo le mani, Dio stesso mette Lui le mani su di noi. Quando parliamo, Gesù lo dice, io ho riportato quello che il Padre mi ha detto di dire. E Dio testimonia a chi odia questa parola che non è una parola d'uomo, che la fiducia non deve essere posta in un uomo, ma in Dio stesso. E le persone, poiché è Dio che parla, riconoscono per opera dello Spirito Santo, anche nel non credente, anche nelle persone che incontriamo in piazza, lo Spirito Santo opera in quella persona dicendo: ascolta questi qua, perché sono messaggeri del Dio unico, del Dio vero, ascoltate queste parole. Questo è il modo in cui operava Gesù, e passando il testimone anche a noi, noi dobbiamo operare allo stesso modo per il messaggio, per la luce che emaniamo, per l'identità nostra. E riprendo una frase che è già stata detta nelle testimonianze, chiudo con questo, l'ultimo versetto che abbiamo letto, 37, un versetto terribile: so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi. Cioè, dite di essere credenti veri eppure fate il contrario, non agite da credenti, da figli di Abramo. In questo qua noi diremo credenti. Vi ricordo quel pastore che dicevo, che chiedevo: ma quanti credenti hai nella tua chiesa? Ah, questo non lo so. No, volevo dire quanti evangelici. Ah, questo te lo posso dire. Ma quanti di questi evangelici erano credenti? Non sapeva dire, per il comportamento di alcuni. Il problema è: voi cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Questo, fratelli, è una delle cose più gravi che devo dire stamattina. La parola, oh, la parola, la parola. Altri anni fa dicevano: il tempio, il tempio. Noi diciamo, seguendo le frasi della Riforma, sola Bibbia, sola fede. La parola, ma se la parola che è verace, che è autentica, che è veramente la parola di Dio, uscita dalla sua bocca, dalle sue viscere, è una condivisione, la Bibbia, della sua persona, della sua interiorità. Se questa parola non penetra in noi, non sortirà nessun effetto in noi e noi ci troveremo ancora nel peccato, come Gesù aveva appena detto: peccati perché siete schiavi del peccato, peccati perché siete figli del diavolo, perché il diavolo c'è la parola, ma non penetra in lui per la durezza del suo cuore, per il peccato, per le scelte che le persone fanno. Abbiamo parlato anche questa settimana di certe persone che fanno un percorso, vengono con noi, oh come mi piace, oh che bello che è, come... e poi mollano, perché bello, 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 poi arriva un punto dove bisogna fare una scelta, dove non si può più andare avanti, è impossibile, finché non ti togli di mezzo qualcosa. Me l'hanno insegnato i miei genitori, i miei nonni, tutti lo fanno, fa niente. Tu non potrai crescere se non togli quella cosa lì. Qualcuno, gloria a Dio, toglie quella cosa lì e cresce, qualcuno dice no, non voglio, e rimane per il resto dei suoi giorni a quel livello. Permettiamo, fratelli, alla parola di penetrare in noi, di compiere qualcosa, di ferirci. Se la parola è davvero una spada taglia, la spada della parola, addirittura una spada a due tagli, non una sola lama, ma una lama doppia, deve poter compiere la sua opera in noi. Dico, devi poter operare in noi, perché siamo noi che le permettiamo di operare oppure no, per mezzo della disubbidienza, la testardaggine, per attaccamento a valori antichi, ma che non sono secondo la parola del Signore. Fratelli, permettiamo alla parola di penetrare in noi. Questo è il guaio della fretta di questo periodo. Tutti hanno fretta, tutti hanno sempre qualcosa da fare, non c'è il momento perché la parola penetri in noi. Farei appello a quello che è un friulano che era sempre qui con noi, diceva, dopo la predicazione, 5 minuti di silenzio chiedeva, qualche volta 10. Gli ho detto, guarda, volentieri, ma diranno così, il pastore sta male. Dobbiamo trovare tempo perché la parola penetri in noi, perché la parola ci cambi, specialmente se vogliamo crescere nell'opera del Signore. Vogliamo, fratelli, ricevere quella luce, luce che mi viene anche quell'illustrazione. Si può stare al sole, non fa un granché, però se stiamo più tempo, allora inizia a scaldare anche qualcosa che va oltre la pelle, ci abbronziamo, sentiamo che c'è salute in quei raggi. Come stiamo davanti al sole, stiamo pure davanti al Figlio di Dio e la parola che rivolge a noi. Amen.